Ciao Riccardo, benvenuto sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao, grazie.
Appunto, innanzitutto andiamo a sottolineare come cerchiamo di riflettere magari rapidamente su come si sia arrivati alla situazione attuale, nel senso che probabilmente prima dell'11 settembre 2001 tutta questa attenzione sul controllo sociale, sulla trasformazione della popolazione in un nuovo paradigma, se vogliamo, per cui tutta la popolazione nel suo insieme è al contempo minaccia possibile e possibile vittima, e questo sembra aver giustificato il dispiegarsi di trasformazioni su piani differenti, il quadro giuridico, la possibilità di attivare appunto forme di controllo ultra pervasivo della popolazione, della sua vita materiale, concreta, fisica, tanto quanto quella digitale, forse ancora con una preponderanza particolare di quella digitale, ma poi anche tutta l'economia della sorveglianza, insomma, questa relazione tra pubblico e privato, per cui diverse start-up, ma anche gruppi, del settore bellico, per esempio, iniziano a differenziare gli investimenti cogliendo l'opportunità della società della sorveglianza e degli imperativi che questa si pone.
Sì, assolutamente. Come dicevi, l'11 settembre ha sicuramente tracciato uno spartiacque e da lì ha introdotto una sorta di narrazione che vede uno stato di emergenza perenne, come era anche descritto in un report di Amnesty di un paio di anni fa. Viviamo costantemente in uno stato di emergenza e questo stato di emergenza non fa altro che giustificare l'adozione di strumenti di sorveglianza sempre più massiva, massiccia e che copre e colpisce tutta l'altra popolazione. Come sottolineavate, effettivamente c'è un cambio di paradigma, nel senso che la cittadinanza non viene più vista come cittadino e quindi aventi diritti, ma come una vera e propria minaccia. Quindi c'è una sorta di colpevolizzazione generale di tutti i cittadini, e questo che quindi crea un humus fertile per questo nuovo tipo di collaborazioni, come dicevate, tra pubblico e privato. Quindi sì, vediamo start-up fiorire ovunque. Ma proprio perché lì ci sono fondi da spendere sulla repressione, sulla sicurezza, quindi sull'acquisto di questo tipo di tecnologie. Tecnologie che, per esempio, nel caso degli Stati Uniti d'America, vediamo spesso questo scambio tra tecnologie che sono nate originariamente nel campo bellico, quindi militare, per la guerra, che piano piano finiscono goccia dopo goccia ad essere utilizzati in contesti cittadini, quindi da parte delle forze dell'ordine e polizia locale. In Europa non è così netto, diciamo, questo flusso di scambio di tecnologie, ma stiamo cominciando ad assistere chiaramente a dei casi simili.
Sì, sottolineerei anche la bidirezionalità, se vogliamo, di queste contaminazioni, nel senso che così come tecnologie militari si sovrappongono a un contesto di gestione dell'ordine pubblico sempre più militarizzato, al contempo tecnologie di massa scoprono, disvelano il loro ruolo funzionale alla sorveglianza di massa. Basti pensare alle intelligenze artificiali di Google o di Amazon,
Assolutamente
recognition, eccetera.
sì. Sì, c'erano addirittura, ci sono stati casi in cui le aziende sono andate direttamente dalle forze dell'ordine locale a proporre i propri software. Per esempio, c'era un caso negli Stati Uniti abbastanza sconvolgente in cui un'azienda è andata alla polizia locale chiedendo l'accesso al database delle patenti di guida dei cittadini, che l'avrebbero utilizzato con il loro algoritmo per riconoscere i criminali. Quindi sì, assolutamente, c'è anche una spinta da parte delle aziende stesse ad utilizzare delle tecnologie che magari sono nate come ausilio per il commercio in altre attività, a cambiarne gli scopi e applicarle quindi per sorvegliare, reprimere e attaccare la cittadinanza.
Anche perché forse uno dei grandi imperativi che attraversa sia l'economia della sorveglianza privata, sia le agenzie della sorveglianza governative, è quello della profilazione. E quindi il maggior numero di dati si possono rastrellare, il maggior numero di strumenti poi di metabolizzazione di questi dati si possono affinare, tanto più è possibile attivare una profilazione poi funzionale a diversi scopi a seconda di chi l'agisce.
Sì, assolutamente. E ovviamente i governi hanno dal proprio lato dei database ingenti di informazioni, pensiamo a quello dei passeggeri aerei in Europa, pensiamo semplicemente per esempio alle patenti, alle nostre carte d'identità e simili passaporti. Quindi c'è sicuramente il dato fa gola, a maggior ragione se si parla di dati biometrici, che stanno diventando sempre più una questione centrale per quanto riguarda la sorveglianza attuale.
Ecco,
Quindi
sui
sì,
dati
chiaramente.
biometrici poi torneremo sicuramente in seguito all'interno di questo approfondimento, così come sarebbe interessante poi realizzarne anche altri futuri, per esempio sul ruolo della smart city nella produzione e, se vogliamo, estrazione di profitto poi dalla produzione di dati. Ma visto che hai citato le tecnologie, per esempio, di controllo biometrico, uno dei motivi per cui abbiamo ritenuto indispensabile battere su questo argomento è il fatto che, per esempio, la Procura di Torino, in modo molto evidente, ha iniziato a basare, alcune sue inchieste, come per esempio, l'operazione Scintilla volta a colpire la lotta contro i centri di, detenzione per migranti, la macchina delle espulsioni, su tecnologie, forensi, di identificazione su base biometrica, antropometrica, per esempio sostenendo come la cosiddetta, gait biometrics, ovvero, il riconoscimento dell'andatura, così come quello di micromovimenti che vengono giudicati come, sufficienti per identificare in modo, univoco, un individuo. Questo poi sempre nella narrazione funzionale alla validazione di queste tecnologie. Una domanda principale che assilla chiunque si occupi di queste vicende è che stiamo in qualche modo osservando passivamente l'introduzione di queste nuove tecnologie di sorveglianza di massa o applicate in ambito forense, ma addirittura mi è capitato recentemente di chiedere ad alcuni avvocati: ma voi sapete quali siano i criteri di validazione che precedono l'introduzione di queste tecnologie? Cioè, voi avvocati vi trovate sempre di più in dei processi trasformati in uno scontro tra perizie, ma sapete come queste tecnologie abbiano seguito un iter per poi dire ok, ha senso utilizzarla, esistono delle evidenze rispetto alla loro efficacia. C'è una risposta rispetto a quali siano i criteri di validazione, quale sia l'iter che ne consente l'utilizzo?
Temo che purtroppo non ci sia una risposta chiara, o perlomeno magari per alcune tecnologie ci sono delle sorte di benchmark, quindi delle valutazioni tecniche, però non credo che siano sufficienti, cioè nel senso fornire semplicemente, per esempio nel caso non so, del riconoscimento facciale o anche del riconoscimento dell'andatura, fornire delle statistiche solamente riguardo il numero di falsi positivi, quindi il numero di occasioni in cui individuo qualcuno, ma in realtà sto commettendo un errore, in realtà potrebbero servire a poco, cioè nel senso non riesco a ritenere per sufficienti per introdurre quella tecnologia. E sicuramente quello a cui stiamo assistendo, secondo me, è una sorta di seguire pedissequamente le istruzioni fornite dalla Silicon Valley, nel senso, vediamo a volte il motto di Facebook, quello Move Fast and Break Things, quindi nella serie, introduciamo la tecnologia e poi, se nel caso in cui accadesse qualcosa andasse storto, ci pensiamo dopo a risolverla. Temo che venga applicato anche per quanto riguarda questo tipo di tecnologie forensi. Quindi vediamo che la tecnologia sta spingendo avanti come un treno che non si vuole fermare e noi i governi l'accolgono a braccia aperte, senza che ci sia alcun tipo di riflessione critica, di valutazione di impatto, e questo è sicuramente grave, cioè il fatto che non ci sia una risposta, che i diversi avvocati che ho sentito non riescano a fornire una risposta, è gravissimo.
Sì, tra l'altro è gravissimo anche se vogliamo l'impreparatezza dell'avvocatura nella gestione poi di queste vicende, ma al di là appunto poi del ridimensionare, del ridurre esclusivamente all'autodifesa di fronte al potere leviatanico di queste tecnologie. L'altra questione di base è appunto la mancanza di una critica metodologica a priori, che preceda la loro applicazione. Per esempio, appunto, citavi prima i falsi positivi e determinate critiche metodologiche, appunto, all'applicazione in ambito processuale, per esempio, delle tecnologie di riconoscimento facciale o di altre tecnologie biometriche. Per esempio, nel contesto anglosassone e statunitense, stanno sviluppandosi analisi e critiche anche abbastanza puntuali sull'arbitrarietà, sugli errori metodologici, sulla simmetria prodotta dagli errori metodologici e dall'introduzione stessa di determinate perizie. Cioè, nel senso che appunto ci sono casi sollevati da ProPublica piuttosto che Electronic Frontier Foundation, che descrivono, e sono anche dei memorandum forniti alle procure statunitensi, in cui si dice sostanzialmente nel momento in cui un individuo viene accusato perché la procura, perché l'accusa lo riconosce all'interno di una fotografia, di un filmato, eccetera, voi dovreste dire quante altre persone sono state confrontate, dovreste dire, come citavi tu precedentemente, quanti falsi positivi sono stati prodotti da questa tecnologia. Questo non sembra avere particolare rilevanza, soprattutto nell'ordinamento italiano. Ti chiederei appunto che peso hanno questi gruppi di pressione assolutamente assenti all'interno del panorama italiano. E anche che cosa comporti poi l'assenza di riflessioni, l'assenza di questi, se vogliamo, corpi intermedi, di questi bacini di critica in un contesto privato di questi contributi come quello italiano.
Il loro ruolo è centrale e fondamentale perché contrastano, creano una frizione nei confronti della classica narrazione della tecnologia che la vuole come un qualcosa di inarrestabile. Quindi noi abbiamo questo concetto per cui abbiamo una tecnologia, non possiamo fermarla. Cosa facciamo? Non utilizziamo questa tecnologia. Leggevo un paio di giorni fa un editoriale del capo della polizia della città di New York, apparso sul New York Times, in cui lui affermava: siamo nel XXI secolo, non possiamo non utilizzare la tecnologia del XXI secolo, riferito al riconoscimento facciale. Ecco, però, quello che fanno queste associazioni, ACLU, Electronic Frontier Foundation, anche Privacy International, per quanto riguarda l'Europa, quindi loro sono basate nel Regno Unito e anche altre associazioni, è proprio quello di creare una sorta di frizione, rallentare questo processo e mostrare che non tutte queste tecnologie sono inevitabili. L'adozione di queste tecnologie può essere fermata, può essere rivalutata, riconsiderata. Ci sono state addirittura persino alcune leggi nella città di San Francisco che hanno vietato di fatto il riconoscimento facciale da parte della polizia locale, l'utilizzo del riconoscimento facciale. Queste voci in Italia, come dicevi tu, sono effettivamente carenti. La questione è molto ampia, sia storica, quindi diciamo che negli Stati Uniti o anche nel Nord Europa ci sono associazioni che per una sensibilità diversa della cittadinanza e per una diversa anche organizzazione giuridica riescono da più anni, sono delle voci presenti nel panorama, riconosciute, che riescono a creare un contrasto, a sollevare l'attenzione pubblica su questi temi e quindi creano un dibattito. In Italia questo tipo di frizione ancora non è del tutto presente. Come Hermes, questa associazione di cui faccio parte, cerchiamo di creare degli spunti, delle riflessioni, però ovviamente ancora non possiamo definirci a livello dell'Electronic Frontier Foundation. E questo è ovviamente grave perché il governo italiano molto spesso adotta semplicemente, acquista queste tecnologie senza che ci sia prima un minimo dibattito pubblico, una minima considerazione sull'impatto che può avere questa tecnologia. E quindi non fa altro che acquistare tecnologie, applicarle, spendere quindi soldi pubblici, senza però prima avere effettivamente fatto una valutazione se sia effettivamente necessaria, se sia eccessivamente invasiva, come si può utilizzare magari un altro tipo di tecnologia anziché quella acquistata. E quindi questo è sicuramente un punto cruciale, bisogna trovare una soluzione. quindi si trova una soluzione.
Certo, tu citavi prima, in qualche modo la inarrestabilità dell'incedere di queste tecnologie, ma un altro aspetto che contribuisce, secondo me, è il fatto che ci sia una narrazione, preponderante che in qualche modo dipinge la neutralità di queste tecnologie e questa neutralità in qualche modo è assolutamente funzionale alla sua sovrapposizione alla realtà, perché la tecnologia di per sé, è neutrale. Questo, come dire, quanto ci raccontano è che la tecnologia sia neutrale, mentre invece incarna la sedimentazione delle asimmetrie di potere, incarna poi nello specifico per quanto riguarda determinate tecnologie, i cosiddetti bias razzisti, per quanto riguarda il riconoscimento facciale, sono emersi in modo molto, molto evidente. Ecco, andando a parlare appunto di questi argomenti, di racial bias, di riconoscimento facciale, per quanto riguarda il riconoscimento facciale in Italia, si è sentito parlare di un database, a cui possono attingere le forze dell'ordine per i matching, per le. In italiano si definiscono i profili che combaciano. Ce ne puoi parlare?
Sì, fondamentalmente la notizia era dello scorso settembre, in cui la polizia ha annunciato la cattura di un sospetto per un furto grazie a questo sistema di riconoscimento facciale che pesca in un database di 16 milioni di immagini. La notizia ovviamente, e questo come dicevi tu prima, è stata ripresa acriticamente da diverse testate, favorendo quindi questa narrazione della tecnologia inarrestabile e soprattutto anche efficace, finendo così su tutti i telegiornali nazionali, eccetera. Ma il dubbio è: 16 milioni di individui sono stati schedati in Italia? 16 milioni, come hanno fatto notare alcuni, fondamentalmente è un terzo della popolazione adulta italiana, che è un numero assurdo, è allucinante, è anche inspiegabile. Richiedendo informazioni alla polizia scientifica, che sono quelli che gestiscono questo sistema di riconoscimento facciale, hanno spiegato che questo database è fondamentalmente il database AFIS, si chiama, che è quello che raccoglie le impronte digitali e le foto segnaletiche. Il numero originario di 16 milioni poi è stato ridotto a 9 milioni. Di questi 9 milioni, di soggetti unici. Quindi ci sono 9 milioni di soggetti unici dentro il database e altri 7 milioni di foto doppioni, fondamentalmente. Questi 9 milioni vengono a loro volta suddivisi in 2 milioni di cittadini italiani e 7 milioni di cittadini stranieri, esteri. Questi esseri possono essere sia migranti che arrivano in Italia, sia magari cittadini europei che commettono dei reati in Italia. La questione è: questi numeri sono comunque giganteschi. Su questo database non sembra esserci un controllo sufficiente, nel senso non è chiaro quanto a lungo qualcuno rimane nel database. Nel caso di alcuni reati è descritto in maniera abbastanza chiara. Nel caso invece, per esempio, dei migranti che arrivano in Italia, magari chi chiede il permesso di soggiorno, non sono effettivamente chiare le informazioni, non si sa dopo quanto tempo viene eliminato dal database. Quindi probabilmente il numero che si è raggiunto di questi 9 milioni di persone potrebbe essere perché non c'è un effettivo controllo sul database, quindi si immagazzinano dati, informazioni, ma non si provvede a cancellare chi non dovrebbe più esserci, a magari rivalutare chi, magari ci sono anche delle persone defunte che non dovrebbero più essere lì nel database. Quindi sembrerebbe che la situazione sia leggermente fuori controllo, e lo stesso avviene anche per il database negli Stati Uniti, quindi sembrano esserci dei trend che accomunano, diciamo, tutti quanti gli stati.
Sì, tra l'altro appunto citavi l'assenza di normazione di questi database, ma basti pensare appunto come queste poi possano tranquillamente prodursi nel tempo e il database del DNA, dei campioni genetici in Italia hanno seguito abbastanza questo iter, nel senso che per esempio è emerso come i RIS avessero un loro database informale e sostanzialmente illegale, di campioni di DNA non normati, e successivamente poi la giurisprudenza è andata a normarne la conservazione e l'utilizzo. Probabilmente lo stesso avverrà per i database di immagini digitalizzate e funzionali appunto al riconoscimento biometrico. Ma un altro aspetto che emerge anche da quanto ci raccontavi tu rispetto alla preponderanza, per esempio, di individui stranieri profilati e via dicendo, oltre poi a questo a in qualche modo competere a una distorsione di queste tecnologie, perché come abbiamo visto per esempio per le cosiddette tecnologie di polizia predittiva, l'inserimento dei dati in qualche modo distorce anche il funzionamento di questi algoritmi. Ma il fatto che ci sia un bacino specifico di raccolta delle immagini, in qualche modo sottolinea anche come questi processi di sperimentazione si basino su un innesco della sperimentazione su particolari pezzi di popolazione, su pezzi di popolazione, su pezzi di umanità stigmatizzati, e poi progressivamente si estendono fino a coprire il corpo sociale nel suo insieme.
Assolutamente, prendono effettivamente minoranze, gruppi più esposti o anche più facilmente attaccabili per poi diffondere a macchia d'olio la tecnologia e magari giustificata, come dicevi te, post, quindi con altre valutazioni giuridiche, diciamo passando un colpo di spugna su tutto quanto e legalizzando il tutto, ma questo sostanzialmente è ancora più grave perché se pensiamo per esempio al numero di stranieri presenti in quel database, non è dato sapere se l'algoritmo di riconoscimento facciale che viene utilizzato è stato addestrato anche per riconoscere volti dalla pelle che non sia bianca, quindi magari ci potrebbero essere effettivamente dei problemi di bias, quindi degli errori che vengono commessi in base anche all'etnia delle persone che sono presenti nel database. Quello a cui si va incontro con questa raccolta di dati è una sorta di criminalizzazione della persona stessa, quindi ritorniamo all'inizio, sostanzialmente. Abbiamo sacche della popolazione, quindi minoranze, quelle più ai bordi, ai margini, che non vengono più considerate come cittadini, ma in automatico ritenuti dei criminali, criminalizzati.
Certo, tra l'altro appunto, secondo me qualche riflessione si aprirebbe anche su, rispetto alla non normazione o alla normazione ex post di determinate tecnologie, anche sui Trojan di Stato, come dire, sui malware di Stato, sui captatori informatici, come li si voglia definire, abbastanza di nuovo balzati all'attenzione del pubblico in questi giorni per i casi che riguardano il CSM e via dicendo. Però insomma è abbastanza evidente come i primi casi di applicazione di cui, come dire, si è avuto notizia, perché chissà quanti altri non sono balzati all'onore delle cronache, e posso dire con certezza che ce ne sono stati perché hanno riguardato anche persone che conosco direttamente. Ma per esempio il caso Consip, il caso dell'ospedale Cardarelli di Napoli, in cui non c'era ancora una normativa approvata in sede parlamentare rispetto all'utilizzo dei Trojan, eppure sono stati utilizzati e con prove portate a processo. Questo ci dice di nuovo che la simmetria, se vogliamo, tra il potere dell'accusa, già di per sé fortemente avvantaggiato, ma in questo caso ulteriormente potenziato dall'assenza di norme per quanto riguarda queste tecnologie, insomma, va ad assumere un livello di asimmetria assolutamente insostenibile. Ti leggo solo qualche messaggio che in qualche modo si ricollega anche a queste ultime riflessioni. Credo che, anche se non è citato, i Trojan caschino a pennello. Quanto sono manipolabili queste prove, riferendosi in generale a tutti i discorsi che abbiamo fatto? Se video e foto possono essere ritoccati, perché non anche i dati biometrici?
Allora, quando parliamo di dati biometrici, se intendiamo per esempio la nostra voce o il volto, questi sono più difficili da modificare noi stessi, se ci mettiamo nell'ottica di ok, voglio evitare questo tipo di sorveglianza. Cambiare la nostra voce, il nostro impronta vocale è difficile, cambiare il nostro volto saremmo costretti a sfacciarlo, diciamo che il volto e la voce, questi dati biometrici sono unici, sono nostri e per questo questi particolari tipi di sorveglianza sono ancora più pericolosi perché non puoi sfuggire, non puoi nascondere il volto. Hanno fatto dei test nel Regno Unito, stavano testando un sistema di riconoscimento facciale delle persone che passavano lungo la via, si sono coperte il volto con una sciarpa, sono state fermate e multate perché hanno opposto resistenza. Quindi si crea anche questo tipo di frizione e ulteriore controllo da parte delle forze dell'ordine che sicuramente non fa piacere a nessuno, cioè nel senso che sappiamo benissimo che si possono creare delle situazioni spiacevoli dal nulla. Quindi aumentare la probabilità con cui qualcuno viene fermato, anche semplicemente perché magari è un falso positivo, potrebbe portare a conseguenze gravi e pericolose.
Rispetto alla manipolazione, tra l'altro, ho letto pochi giorni fa che le tecnologie di manipolazione, grazie appunto al potere dei nuovi software particolarmente intelligenti, consentono di creare delle. Visto che, come dire, per rispondere anche un po' al messaggio che ci è arrivato, le tecnologie di riconoscimento biometrico si basano sulla misurazione di pezzi del corpo. È abbastanza semplice obiettivamente manipolare delle immagini o addirittura dei video oramai per costruire delle prove a tavolino. È un po' il paradigma che si è sollevato con l'ingresso dei Trojan, per cui l'accesso dei malware di stato, per cui l'accesso a un dispositivo consente a chi vi accede di inserire contenuti a proprio piacimento.
Sì. Lì si manifesta tutta quanta la simmetria informativa tra gli avvocati e i difensori e l'altro lato, perché se non è garantita, e nel caso di Trojan, in alcuni casi la legge, perché la questione è la seguente: la legge per quanto riguarda l'utilizzo di Trojan o captatori informatici, o come piace più chiamarli a me, malware di Stato, perché mettono bene i puntini sulle i su chi li produce, chi ne fa uso e cosa fanno. La legge prevede una piccola regolamento, una piccola fetta di ciò che possono fare i Trojan. In alcuni casi sono stati individuati dei Trojan che lasciavano gli smartphone esposti ad attacchi esterni, ad ulteriori attacchi esterni, e questo potrebbe facilissimamente condurre a, diciamo, terze parti che introducono prove fittizie all'interno del cellulare del sospettato, dell'indagato, e tutto questo. Se gli avvocati difensori non sanno che il Trojan in questione ha questo tipo di vulnerabilità e quindi non potrebbe nemmeno essere conforme, diciamo, alla legge, a quanto prescritto dalla legge, questo crea sicuramente uno svantaggio per l'avvocato difensore, ribadisce di nuovo la posizione di asimmetria informativa che purtroppo tocchiamo con mano, e allo stesso tempo però non sembra destinata a risolversi, perlomeno per il momento attuale. E quindi sì, in quel caso lì, nel caso delle prove digitali e quindi magari file, foto, potrebbero essere inserite all'interno dei dispositivi, degli smartphone, dei computer, degli indagati.
Sì, tra l'altro, come dire, in Italia non siamo assolutamente nuovi a manipolazioni delle prove da utilizzare poi in sede processuale. Il fatto che appunto invece queste tecnologie, queste trasformazioni, perché non stiamo parlando di singole tecnologie, questo è un pezzettino che ci terrei a sottolineare, nel senso non è il riconoscimento facciale un fenomeno unico che in qualche modo è affrontabile in modo circoscritto. Stiamo parlando di un cambio di paradigma, di un cambio di modello in cui da un lato appunto c'è la tracimazione di queste tecnologie dall'ambito forense al controllo sociale. Basti pensare appunto, ne parlavamo fuori onda, il caso del delitto di Garlasco per cui un intero paese è stato sottoposto al controllo del DNA, campionamento del DNA per essere confrontato con i campioni rinvenuti. Siamo di fronte appunto alla normalizzazione dell'accesso ai propri dati da parte dello Stato, perché oramai è così entrato nella volgata, nella conoscenza diffusa il fatto, ma sì, tanto lo sappiamo che possono entrare dove vogliono, eppure a questo non si risponde con nessuna attenzione, nessuna partecipazione personale, ness se non anzi una connivenza nella divulgazione dei propri dati. E dall'altro lato c'è la cornice culturale, per cui da un lato c'è appunto questa assenza di interesse, questa atrofia delle capacità di reazione. c'è una totale assenza di tematizzazione politica, nel senso che veramente siamo quattro gatti in Italia a parlare di questa vicenda, e anche i movimenti conflittuali sono molto in ritardo nell'approcciarsi a queste trasformazioni, perché cioè, si sta trasformando la cornice all'interno della quale avvengono tutte le altre cose, e l'attenzione verso i microfenomeni fa perdere di attenzione verso la cornice che li contiene. E poi ci sono quella che si può definire la brunovespizzazione poi nella narrazione di queste cose, per cui c'è lo scalpore del caso citato, spettacolarizzato alla CSI, per cui c'è il fascino dello strapotere luciferino, prometeico di queste tecnologie, come poi di fatto canali di assuefazione e normalizzazione di tutto questo.
Sì, assolutamente, perché considerando anche che per quanto riguarda temi digitali, quindi biometria, sorveglianza, in Italia siamo carenti proprio a livello culturale, c'erano delle statistiche in cui mostravano la nostra arretratezza. Questo unito a effettivamente una classe politica che a questo punto sembrerebbe che voglia sfruttare questa mancanza di informazione e anzi creare nuove sacche di asimmetria, crea un combinato disposto per cui la situazione è effettivamente drammatica. Se continuiamo a considerare la tecnologia alla stregua della magia e quindi rimanerne affascinati, senza prima però porci delle domande, criticare, opporci anche, creare una sorta di resistenza a questa adozione delle tecnologie, verremo spazzati via letteralmente. Cioè, c'è poco da fare da questo punto di vista.
Si è trovato molto interessante il tuo riferimento alla magia, perché in qualche modo si arriva al campo della superstizione, quindi del potere poi delle caste che gestiscono il potere divino, un po' una sorta di medioevo tecnologico in cui
Sì.
ci sono gli officianti del culto della tecnologia che sono i detentori unici del potere, e anche poi del potere politico che consegue al potere sacro del fuoco della tecnologia.
Sì, questo era, ne parlavano in un libro intitolato La nuova era oscura di James Bridle, uscito l'anno scorso, in cui fondamentalmente diceva: viviamo in un paradosso, siamo inondati da informazioni, ma non riusciamo a ragionare. E quindi letteralmente siamo lasciati al buio. E ogni tipo di tecnologia che vediamo ci sembra a quel punto, decidiamo di nemmeno cercare e provare a comprenderla, perché ci sembra lontana, anni luce, magia, e quindi sì, la lasciamo in mano ai grandi sacerdoti della tecnologia, gli ingegneri o forze dell'ordine simili, seguendola semplicemente da un punto di vista passivo, quindi accettandola, subendola e anche interiorizzandola, perché molte di queste tecnologie creano ovviamente un chilling effect, quindi ti costringono a cambiare il tuo modo di agire. Pensiamo all'adozione del riconoscimento facciale per quanto riguarda le manifestazioni pubbliche. In Italia ancora non è stato acquistato un sistema per utilizzarlo appunto nelle manifestazioni pubbliche, ma il garante della privacy ha aperto un'indagine e ha bloccato l'avvio del sistema. Quindi per ora non è avviato, ma è già stato acquistato e il garante dovrebbe produrre un parere al riguardo. Però ecco, ci troviamo effettivamente in questa situazione di abbandono di fronte alla magia, quindi frasi sensazionalistiche riprese, rilanciate magari dai giornali, senza una valutazione critica, senza porsi una minima domanda.
Sì, aggiungerei che oltre appunto ai tecnici delle forze dell'ordine come detentori di questo potere, forse sono ancora di più quei gangli di produzione di queste tecnologie che precedono poi gli operatori direttamente alle forze dell'ordine o appaltati dalle forze dell'ordine, perché poi per l'utilizzo di determinate tecnologie le formazioni eccetera sono appaltate ad agenzie esterne, così come le perizie e via dicendo. Però questo cambio, questo salto antropologico di fatto in cui siamo immersi è qualcosa che coinvolge Facebook, Google, Amazon, i governi che li utilizzano, se vogliamo i bacini di sperimentazione di massa della Cina, che nonostante vengano ipocriticamente criticati, vengono poi assolutamente presi a modello, seppur con un iter di normalizzazione che gioca più sulla lenta assuefazione che non sul cambio radicale, drammatico. Però Però appunto è importante, secondo me, così come non circoscrivere alle singole tecnologie un ruolo trasformativo particolare, anche non circoscrivere solo all'ambito repressivo forense, nel senso che oramai anche le barriere tra la sorveglianza privata, la sorveglianza pubblica, la sorveglianza a fini commerciali o a fini preventivi, repressivi, eccetera, si vanno in qualche modo a mischiare in quello che è la contemporaneità, poi.
Sì, assolutamente, hai assolutamente ragione perché quella che si viene a creare è quella che è già in piedi, è un'infrastruttura di sorveglianza. E come dicevi tu, mi piace questa comparazione con la Cina, in cui, come dicevi, effettivamente molto spesso viene indicata come, vedete, questo è come si potrebbe andare a finire, ma qua da noi non succede. Questo specchietto per allodole del social credit system cinese, per cui c'è questa sorveglianza massiva che crea una sorta di punteggio del singolo cittadino. Nel nostro mondo occidentale non viene definita in questo modo, ma negare che esista, grosso modo, la stessa infrastruttura sarebbe assurdo, nel senso abbiamo in piedi lo stesso tipo di sistemi, abbiamo, non so, istituti di credito che fanno delle valutazioni per quanto riguarda il singolo cittadino per l'accesso al credito, abbiamo una profilazione massiva sui social network, abbiamo ogni tipo di tecnologia immaginabile che può essere utilizzata dalle forze dell'ordine per controllare la popolazione. Ribadire, e anzi orgogliosamente affermare, che la Cina è l'incubo della tecnologia per quanto riguarda la privacy e il mondo occidentale no, è assolutamente una falsità. Cambia solamente la narrazione che ci incollano alla tecnologia che utilizzano. Se in Cina è il social credit system, qua da noi è la lotta al terrore, è lo stato di
Certo.
emergenza, è la criminalità.
Sì, e poi parallelamente, come dicevi tu, rispetto al social credit system, che vog se vogliamo, oltre alla componente di immediato controllo sociale, anche la componente della cosiddetta gamification, cioè la trasformazione in gioco, in punteggio di pezzi della quotidianità, che se vogliamo sta anche in questo caso tracimando negli ambienti lavorativi, con l'automisurazione di sé, con valutazioni incrociate, con un punteggio e una quantitativizzazione in generale della quotidianità, dell'individuo, della percezione di sé, che va appunto dalla valutazione all'autovalutazione, addirittura l'identità che deve essere di volta in volta confermata con processi di autenticazione, per cui adesso vediamo nel pubblico, per esempio, il controllo biometrico, il controllo dell'iride per andare a lavorare, nel Ministero dello Sport, per fare un esempio, o all'ufficio, di Cazzapipilido, cioè, ma neanche, nei ministeri afghani si utilizzano tecnologie così pervasive di autenticazione. Cioè, oramai è, come dire, la hype, la moda, la necessità, ma anche l'ubriacatura di fronte a determinate cose che ha fatto completamente perdere la capacità di dire: ehi, ma cosa state facendo? E addirittura i sindacati non se ne stanno occupando. Cioè, la cosa più grave è che, per esempio, adesso tutto il discorso di in qualche modo gestire quella che viene dipinta come un'epidemia di sadismo degli insegnanti, degli educatrici, degli asili nido, degli operatori sanitari, invece di andarla a affrontare come sindrome di burnout, di ipersfruttamento, di alienazione, eccetera, no, mettiamo due telecamere e tutto si gestisce attraverso la panacea tecnologica.
Sì, questo ritocca il tema del andare ad introdurre queste tecnologie nelle frange della popolazione più esposta, più debole, che non è in grado nemmeno di opporsi, così come metterlo quindi nelle scuole primarie, ma anche metterlo negli istituti di cura per anziani. Lì andiamo ad introdurre uno strumento di sorveglianza invasiva in una popolazione che non può comprenderlo, ma soprattutto vedo che qualunque schieramento politico di qualunque fazione è sembrata pressoché favorevole, nel senso non c'è stato un minimo di disposizione. E andando a leggere il testo della proposta di legge di queste videocamere installate, non si fa riferimento alla privacy dei cittadini, non c'è veramente una sorta di riflessione. Io mi chiedo come sia potuto accadere che nessuno si sia fatto una semplice domanda banale, ma ha senso? Non staremo facendo forse troppo? È eccessivo.
Eh sì, Riccardo, forse l'assenza di domande è uno dei sintomi più preoccupanti. Io ti devo salutare, ma sicuramente, come dire, abbiamo semplicemente dato un amarissimo assaggio degli argomenti che possiamo andare a sviluppare e torneremo sicuramente su diversi aspetti affrontati marginalmente quest'oggi. Io ti ringrazio profondamente e torneremo a sentirci presto.
Grazie a te.
A presto,
A
ciao,
presto.
ciao, ciao.
Ciao.